tutto nel Midrash su Daniele.
Sì.
Kosher o kosher?
Kosher.
Kosher.
Secondo le regole.
No. No, non vuol dire sicuro. Allora, parto dall'epilogo, perché così se c'è, manca tempo dopo. Boyarin dice: gli ebrei sostengono con una certa frequenza che il cristianesimo si è appropriato della Bibbia ebraica e l'ha modificata ai propri fini non ebraici, distorgendone il senso. Il mio libro contrasta con questa idea in due modi. Ecco, quello che è stato detto fino adesso, questo libro che ha fatto la prefazione Jack Miles, che ha scritto un libro su Dio, mi sembra, qualcosa del genere, cioè nella... quello che ha scritto Dio, adesso mi verrà quel mentre, comunque c'è, cioè, questo è questo continuo che c'è in pratica nei primi momenti del cristianesimo, e tutto questo sono, secondo lui, delle tradizioni che a suo avviso era il caso di distruggere e non di difendere. Perché? Perché tutto ciò, il fatto che ci sia questa differenziazione, queste liste di controllo, come aveva detto anche Pier Paolo, questo generare, cercare di generare qualcosa che divida, non ciò che può unire, ha poi permesso questa differenziazione. Tanto che il Nuovo Testamento è molto più immerso nella vita e nel pensiero ebraico dell'epoca del Secondo Tempio di quanti molti abbiano immaginato. Lui poi parla, e lo dice qui, e qui lui si lega molto all'aspetto storico, perché ha studiato e quindi ha voluto affrontare tutta questa parte. E qua metto l'accento ancora una volta in quei precisi momenti che normalmente consideriamo di rottura tra cristianesimo ed ebraismo. L'idea di una divinità sdoppiata in padre e figlio, l'idea di un redentore che sarà al contempo Dio e uomo, e l'idea che questo redentore soffrirà e morirà nel corso del processo di salvazione. Queste idee hanno radici molto profonde nella Bibbia ebraica e possono essere annoverate tra le idee più antiche riguardanti Dio e il mondo che il popolo israelita abbia difeso a spada tratta. E per esempio il discorso stesso del figlio dell'uomo che sia morto e risorto, che vada adorato come Dio, viene portata avanti dicendo che questi sono stati scaturiti dopo l'evento della resurrezione. Parole molto auliche, ex eventu, dalla comunità dei primissimi seguaci di Gesù. Poi Aaron dice: no, non è vero, perché questo c'era già, cioè, come poi è stato detto, è stato possibile per quelli che sono diventati ebrei cristiani credere in Cristo, perché c'era già questo che formava la base. Come mi ha confidato uno studioso rabbinico ortodosso, la storia del Vangelo è un'assoluta novità ingenerata dalla vita straordinaria e dalla morte di un uomo chiamato Gesù di Nazareth. La sua risposta è: lo storico che è in me si ribella nell'ascoltare opinioni di tal fatta. E io non ho dubbi sulla straordinarietà della persona di Gesù, ma il fatto che ci sono segnali che tutto questo era un qualcosa che già c'era nell'ebraismo. E questa figura, arrivando ad immaginarsi quel re come una seconda figura divina più giovane, sulla base della rielaborazione del libro di Daniele. L'ascesa al cielo e l'esperienza della sua risurrezione vissute dai seguaci sono un prodotto di questa narrazione, non una causa. E quindi era un qualcosa che appunto si era. E allora veniamo, chi pensa che Gesù mangiava, era alto, biondo e mangiava però kosher? Era tedesco con la barba bionda, però mangiava kosher. Allora qui bisogna innanzitutto Boyarin parte dicendo, facendo anche tutto il discorso relativo al Vangelo di Marco, noi che abbiamo anche avuto la fortuna di ascoltare Marchesi, sappiamo come sia molto non così semplice la genesi dei Vangeli, come ci siano diverse situazioni, che diverse fonti che si sono trasmesse una nell'altra. Marco viene di solito preso come il Vangelo scritto dagli ebrei di Roma e che fosse un po' così più dalla parte dei gentili che non dalla parte. Boiardi dice no, non è vero. Marco dimostra chiaramente di essere un ebreo che conosceva queste cose. E allora parte per esempio prendendo Marco 7. Marco 7 parte, allora si riunirono attorno a lui tutti i farisei infatti tutti i giudei non mangiano se non si sono levate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E Gesù al versetto 14, dopo aver anche parlato del dichiarare Corban l'offerta sacra da parte dei farisei, chiamata di nuovo la folla, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Al versetto 19 dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Ciò che esce dall'uomo, questo si contamina, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. E su questo noi abbiamo sempre pensato che c'è stato, Gesù ha cambiato completamente, in sostanza ha abolito la Torah con questo. Perché da lì si è smesso di mangiare kosher, se non andate da qualche parte. E invece no, perché in realtà, fermandosi ai due termini ebraici mutar e taor, in realtà si fa, no, passo indietro, chi erano i farisei? I farisei erano un po' tipo mormoni che andavano anche in giro a cercare di convincere di tornare alla tradizione degli antichi, di tornare a quello che loro dicevano fosse la tradizione degli antichi, ma erano, poi come dice poi esattamente Gesù, cose da uomini. E un po' in questo brano, ma anche in altri, anche di Marco, c'è lo scontro tra gli ebrei che avevano seguito sempre, continuando a rimanere in Galilea, Gesù viene indicato come un ebreo della Galilea, e quindi mantenevano certe tradizioni, rispetto ai farisei che, ritornando, continuando, venendo anche dal ritorno dall'esilio babilonese, introducevano cose nuove, come anche dichiarare Corban. E quindi in realtà, in questo brano che è stato letto, di cui vi ho detto alcune parti, non si dice puro impuro. Perché? Kosher cos'è? La carne deve essere macellata, non deve esserci contaminazione tra carne e latticini, certi non si possono, i cibi proibiti, ci sono gli animali non ruminanti, i maiali, i conigli, cioè ci sono delle cose proibite dalla Torah che non c'entrano niente con la purificazione. La purificazione viene dal fatto che ci si viene in contatto con situazioni non pure, situazioni non pure che possono essere fluidi, le mestruazioni, possono essere toccare dei cadaveri. Quindi quello che dice qui Gesù in questo brano, dice, voi farisei ci volete fare, mettere su delle regole che voi chiamate tradizioni degli antichi, ma sono vostre tradizioni. Loro andavano in giro tra altre cose a cercare di convincere, per questo parlavo di mormoni a due e due che andavano a fare questo. Quindi in realtà Gesù difende la Torah. Gesù dice, noi dobbiamo mantenere ciò che è proibito, non proibito, ma il discorso tutto della purezza, voi arrivate addirittura, più fa il discorso del Corban, voi arrivate addirittura a storcere il senso della Torah, il senso comune della Torah, nel momento in cui voi dite che l'offerta è Corban e quindi non fate quello che invece la Torah dice di seguire i genitori. Li chiami ipocriti. Ipocriti era essenzialmente il non solo chi ha un certo tipo di atteggiamento, ma fondamentalmente il discorso è una persona la cui interpretazione della legge differisce da quella del parlante. In più, questo lui lo presenta sotto forma di parabola, quindi la parabola è un qualcosa che vuole significare un aspetto, non per contrasto, non lo si presenta come esattamente il contrasto, ma lo si presenta in una maniera tale che alla fine chi ascolta non possa non dire è così, perché presenta una situazione come quella del Corban. E questo dal fatto che viene detto che orecchi per ascoltare, ascolti. Quindi il fatto del Gesù, quindi, e prendendo appunto a spunto questo esame, Boiarin dice, non è quindi, cioè, Gesù mangiava kosher, Gesù era un ebreo, pienamente. E per questo, quando fa quel discorso che è stato usato per dire tutti i cibi diventano impuri, non è vero, ci sono i cibi permessi e non permessi secondo la Torah. Purezza e impurezza sono delle regole, a volte, poi in particolare dice, per come viene riportato come i farisei si lavavano sul pugno con l'acqua, poteva solo sapere uno che fosse veramente ebreo nel raccontare questo, ed è uno degli aspetti per cui dice che Marco conosceva bene, era ben addentro a questo. E quindi il Vangelo di Marco non costituisce in alcun modo un passo, ancorché piccolo, verso l'invenzione del cristianesimo quale religione nuova a sé stante o verso una presa di distanza dall'ebraismo. Proprio perché, per come è stato detto, cercato di dire tutti noi, è un qualcosa che nasce da un humus, che è comune. Tanto che molti di questi movimenti, queste idee, questo arrivare a dire, a pensare questo binarismo, addirittura l'idea così della Trinità, era perché era un mondo molto vasto, molto variegato. Alla fine, con la distruzione del secondo tempio, sono sopravvissuti solo un movimento particolare dei farisei e dei rabbini che ha fatto queste, insieme ai cristiani dall'altra parte, ha fatto queste liste per cui se fai così, se mangi kosher sei ebraico, sei ebreo e quindi non puoi essere cristiano. Ecco, questa è un po' la questione che porta avanti, quindi non è vero che ci sia questa abrogazione da parte di Gesù. La passione di Cristo come Midrash su Daniele. Ecco, qui dice un po' quello che ho letto prima, che in realtà, quindi, tutto il pensiero, lui si riferisce molto a Daniele e a Daniele 7, a questo, tra altre cose, dice anche nel brano del di Marco 8, in particolare poi da 27 a 38, prende in esame in particolare il versetto 38, chi si vergognerà di me, delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo, con gli angeli santi. Ecco, l'idea della sofferenza, l'idea di questo Dio, di questo figlio dell'uomo che doveva soffrire, c'era già. E prende punto di riferimento anche, si dice che il racconto, questo racconto evangelico procede in questa maniera. Gesù chiede ai discepoli chi pensano che egli sia. Pietro risponde: chi è il Messia? Gesù risponde che il figlio dell'uomo deve molto soffrire. Pietro lo nega e quindi si vergogna di un Messia sofferente. Gesù lo rimbrotta. Gesù chiama raccolti discepoli per impartire loro la lezione ispirata da questo sgridare Pietro. Tutti coloro che vogliono diventare suoi seguaci devono raccogliere delle croci ed essere disposti a perdere la vita così come la perderà lui. Ma se c'è qualcuno che si vergogna, versetto 38, il figlio dell'uomo, poi dopo, quando verrà nella gloria con i suoi angeli, Daniele 7, non lo riconoscerà. In particolare si rifà a Isaia 53, 56, se vediamo per ridurre, Isaia 53, il servo sofferente. Viene quella che lui chiama la interpretazione allegorizzante, per cui tutto questo dagli ebrei viene visto come Israele sofferente. In realtà lui dice: fino a pochi secoli fa, da oggi, la lettura allegorica era in netta minoranza. Per cui qui parlava chiaramente, perché è stato detto nelle interpretazioni appunto più recenti, che questo brano di Isaia, quel maltrattato si lascia umiliare, non aprì la sua bocca, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sentirà della sua conoscenza, tutto questo recentemente è stato interpretato come Israele dagli ebrei. In realtà ovviamente no, perché sia nell'alto, nel basso medioevo, nell'alto medioevo, le interpretazioni rabbiniche erano su questo Messia sofferente. E quindi questo, già nel terzo secolo gli autori rabbinici interpretavano il servo sofferente come il Messia che soffre pene vicarie per espiare i peccati degli uomini. E quindi non si può parlare di un taglio netto con l'ebraismo o con la religione di Israele, quando si chiamano in causa le sofferenze sopportate dal figlio dell'uomo e il suo destino di reietto. Nei Vangeli queste idee sono derivate dalla Torah, la scrittura in senso lato, in particolare una lettura midrashica, quindi richiamando versetti, spiegando un versetto con altri versetti. Non esiste una concezione del Messia essenzialmente cristiana a partire dalla croce, dopo che è successo il fatto. Certamente, lui dice, c'è stata una... Ma sostanzialmente era anche qui un terreno, una presenza, idee, credenze che già c'erano. Non esiste una concezione del Messia essenzialmente cristiana a partire dalla croce in opposizione a quella ebraica, trionfalista, bensì un'unica, complessa e contestata idea messianica, condivisa da Marco, da Gesù e dall'intera comunità ebraica. Non contraddice in alcun modo questo la formazione di Martin Engel, che il cristianesimo è scaturito interamente da suolo ebraico. Il Vangelo racconta la storia del Gesù ebraico. E mentre prima parlavo mi veniva in mente l'immagine dell'olivo, l'olivasto su cui vengono inseriti, e di solito Paolo parla delle radici e noi pensiamo che queste radici siano il popolo ebraico. In realtà nell'interpretazione le radici sono i patriarchi, su cui ci sono innestati i cristiani, ma c'è anche l'altra degli ebrei. Quindi un albero fondato, un olivo, un olivastro fondato sulle radici che sono i patriarchi e da cui sono venuti fuori queste due parti. Questo libro si trova anche in sala borsa, quindi chi è di Bologna se vuole lo può.
Ma anche chi non è di Bologna?
Sì, no. Secondo me a me non ha Certamente anche tutto il discorso puro, impuro, perché non ho studiato così a fondo, consentito, non consentito, e in effetti si va a vedere questi termini così. Il gioco non è su puro, impuro, il gioco non è consentito dalla Torah, leggi tradizionali, presunte tradizionaliste, che sono però immesse dentro dall'uomo. Per quello che io sempre ricevuto qui, però posso dire che mi ha stupito un po', ma non tanto in realtà, perché tutte queste cose poi sono sempre state dette.
Grazie. 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 Graz